Siamo arrivati alla terza lezione sulla Kasherut e stiamo parlando delle regole relative al Basar Vechalav carne e latte. Come abbiamo spiegato nell'ultima lezione, nella Torah è scritto 3 volte di non mangiare carne e latte. La verità non c'è scritto carne e latte, ma c'è scritto non mangiare Lote Vashel Gedi Bachalev Imo. Non cucinare l'agnello con il latte di sua madre. Viene spiegato che non è solo l'agnello, ma è anche qualsiasi carne e qualsiasi latte, non solo il latte di sua madre, come è scritto nella Torah. È importante sapere che la Torah ripete questo 3 volte, perché il divieto della Torah di cucinare carne e latte è solamente riferito a carne e latte proprio che la Torah intende carne e latte, ovvero il pollo, secondo la Torah non è considerato carne e latte. Ovviamente i Chachamim l'hanno vietato e ha esattamente le stesse regole come se fosse carne. Ma Midrabanan, cioè i Chachamim hanno aggiunto il pollo perché assomiglia alla carne, il tacchino ovviamente anche. La differenza cos'è? Che se è un divieto della Torah, uno non può avere godimento, come abbiamo spiegato, che la Torah ci vieta non solo di consumarlo, ma anche di goderlo. Per questo non si può dare al cane, non si può regalare a un non ebreo, non si può buttare in un posto dove persone potrebbero venire a prenderlo, mangiare dei cani o degli animali. Bisogna proprio eliminarlo, proprio tipo nel vatero, seppellirlo, metterlo in un posto dove nessuno potrà avere godimento. Adesso è importante capire, solamente quando c'è un carne e latte mischiati che sono vietati secondo la Torah, solo in questo caso è vietato avere godimento. Qualsiasi altra forma di carne e latte, di miscuglio, di carne e latte che non è vietato nella Torah, non è vietato regalarlo a un non ebreo, non è vietato darlo al cane. Vediamo un attimo di capire cosa è vietato secondo la Torah, cosa non è vietato secondo la Torah. La Torah vieta di mischiare innanzitutto carne e latte, escluso, abbiamo detto, volatili, cioè pollo, tacchino, che sono vietati, ma non secondo la Torah. Per cui se uno per sbaglio li ha mischiati, o uno che lavora in un ristorante non ebraico, dove gli chiedono di preparare dei pasti, abbiamo spiegato che non è solo vietato consumarli, ma è vietato anche prepararli, per cui uno non può neanche cucinare un piatto di un cheeseburger, per l'esattezza. A questo punto, se gli si chiede di fare un cheeseburger di tacchino, per esempio, non è vietato, nell'ipotesi che uno deve farlo e si trova da un non ebreo e questo qui gli chiede, diciamo, lui cucina per lui. Ecco, bisogna capire che non è solamente vietato consumarlo, non è solamente vietato regalarlo, non si può neanche fare l'azione di cucinare, senza regalare, senza mangiare, senza niente. Perché non si può trarre nessun tipo di beneficio da un piatto cucinato di carne e latte che sono vietati secondo la Torah, escluso il pollo e il tacchino, per esempio. Vi do un altro esempio. La Torah vieta solamente cucinare la carne e latte. Se per caso una persona cucina non col fuoco, come la Torah intende cucinare, ma uno cucina mettendo a mollo, tipo quei piatti cucinati mettendo, non so, il pesce nel limone, per cui si fa tipo alla marinara. Questo tipo di piatto, che è sempre una cottura, cioè non cottura, ma è sempre un modo come cucinare, questo non è vietato secondo la Torah, ovvero se uno prende della carne e lo fa marinare dentro il latte o qualsiasi altra cosa che deriva dal latte, questa non è una cottura secondo la Torah e si può fare, non si può mangiare sicuramente, ma non essendo vietato secondo la Torah si può fare per regalare per uno che è un cuoco in un ristorante e così via. Questo vale anche il discorso per quanto riguarda il sale, perché il sale avrebbe la forza di cucinare. Uno prende della carne e del latte, li mette insieme e ci mette sempre sopra il sale li fa cuocere, cioè non è cottura ma li fa cucinare, questo non è vietato secondo la Torah, il divieto della Torah è solamente fuoco, carne bovina ovina però non volatili e latte. A questo punto cerchiamo un attimo di capire quali sono delle casistiche, che ce ne sono tantissime, che possono succedere. Abbiamo parlato della lavastoviglie nella lezione numero 2, adesso parliamo dei forni, per esempio. Ogni volta analizzeremo un altro caso. Un forno può essere usato per carne e per latte insieme o separatamente? La risposta è la seguente. Se vedete nelle cucine ebraiche spesso troverete due forni, in alcune cucine troverete anche tre forni. Uno per il carne, uno per il latte, uno per il parve, per evitare che se uno fa una torta o fa del pane, della challah, in uno dei due forni, che non ci sia un problema per mangiarlo o con la carne o con la latte. Uno fa del pane e vuole mangiarlo sia con la carne sia con il latte. In realtà non è un grande problema il discorso del forno, cioè se uno fa una cosa parve in un forno di carne, non vuol dire che la challah o la torta diventa di carne. Però c'è chi è più severo, più mahmir, e cerca di avere un terzo forno. Troverete in alcune cucine cinque forni, uno per carne, uno per latte e uno per il parve, poi anche per Pesach, perché molti non usano kasherizzare il forno per mangiare per Pesach, perché Pesach non si può usare il forno che uno usa durante l'anno, bisogna kasherizzarlo. Allora c'è un altro forno di carne per Pesach, di latte per Pesach, e anche un forno di parve per Pesach. Allora ci vogliono sei forni. Sembra una barzelletta, però sto esagerando, ma giusto per dare un'idea. Si racconta una barzelletta di qualcuno che stava viaggiando, arriva al confine, dicono, lei non ha niente da dichiarare? Dice, no, non ho niente da dichiarare. Dice, faccio vedere un attimo, gli aprono la valigia e trovano sette dentiere. Dice, sette dentiere, ma come fa? Dice, una per carne. Va bene, una per latte, una per parve, va bene, una per carne di Pesach, una per latte di Pesach e una per parve di Pesach. Dicono, va bene, ma la settima per cos'è? La settima dice, questa quando mangio il maiale. Quando mangio il maiale non voglio diventare taref le mie dentiere, metto apposta la dentiera per poter mangiare e non rovinarmi le altre dentiere, non doverle kasherizzare. Purtroppo, un po' paradossale, ma ci sono delle persone che invece di pensare a non mangiare il maiale, dicono l'importante è che non mi rovino le mie dentiere. Comunque, una cucina normale, tornando a noi, bastano due forni. Un forno di carne e un forno di latte, basta, avanza. Chi non può permettersi neanche questo lusso di avere due forni, perché non tutte le cucine sono come quelle americane o ancora peggio come quelle australiane che sono ancora più grandi di quelle americane, che sono enormi. Allora la risposta è la seguente, uno può usare lo stesso forno per carne, per latte e anche per Pesach, considerando determinate, diciamo, condizioni, restrizioni. L'ideale sarebbe di non usare il forno tra carne e latte se non ci sia un'interruzione di 24 ore, ovvero uno cucina la carne alle 7 di sera, finisce di cucinare alle 8. Questo forno potrà essere utilizzato per il latte, secondo molte opinioni, io non uso fare così, ma molte permettono questo, di aspettare 24 ore dalla fine dell'ultimo uso del forno, farlo andare a massima temperatura, ovvero diciamo il forno ha bisogno di un quarto d'ora per arrivare a toccare il massimo di temperatura, per cui metterlo al massimo di temperatura come tocca al massimo di temperatura di qualche minuto. Il forno è kasherizzato e si può usare a quel punto se era per carne prima, lo può usare per latte dopo o viceversa. Questo è per quanto riguarda il forno. Mettere nello stesso forno carne e latte insieme sicuramente no. Se è stato usato il forno per carne e per latte insieme, bisognerà kasherizzare il forno, e kasherizzare il forno non è per niente una cosa semplice. Se uno ha un forno che è autopollente, come lo chiamano in America, che raggiunge 350-400 gradi, si sterilizza e si brucia tutto. Se uno non ce l'ha dovrebbe andarci con la fiamma ossidrica. Se uno ha usato un forno per cibi non kasher, diciamo che non mangiava kasher prima, poi decide di mangiare kasher, oppure diciamo che mangiava kasher ma non era attentissimo per gli ingredienti, una volta metteva della margherina che non era strettamente kasher, una volta metteva del formaggio che non era kasher, una volta così, una volta così, vuole kasherizzare il forno. Allora, in questo caso non basta accendere il forno a massima temperatura per un quarto d'ora, 20 minuti, fino a che tocca il massimo di temperatura, come abbiamo detto prima. Questo sistema può funzionare solamente quando uno vuole kasherizzare il forno tra carne e latte o latte e carne. In questo caso il forno non ha assorbito qualcosa di vietato di Taref, ma qualcosa di permesso, allora basta fare questo tipo di movimento di kasherizzazione. Se invece il forno è stato usato per carne e latte insieme, oppure per cucinare dei piatti di carne e latte, oppure per dei piatti che erano non kasher, in questo caso il forno va bruciato con la fiamma ossidrica ed è molto difficile. Uno, perché bisogna avere una struttura particolare per farlo. Due, perché con molta facilità il forno, il termostato del forno che sta in fondo, che è molto delicato, con un calore molto elevato, 400-500 gradi, rischia di saltare e bisognerebbe poi dopo prenderne un altro. Io ho kasherizzato un sacco di forni, centinaia di forni, e vi dico che la percentuale, diciamo, 20-30% di casi mi si è saltato il termostato. Non è una cosa piacevole, non è una cosa neanche molto economica. Inoltre, prima di kasherizzare il forno, sia per kasherizzarlo tra carne e latte, sia per kasherizzarlo completamente da non kasher a kasher, bisogna far sì che il forno sia pulito bene, 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 non ci sia nessuna traccia di solido in giro. Cosa che non è per niente facile pulire un forno a fondo. Per cui bisogna pulirlo bene. Le teglie vanno anche pulite, sgrassate, proprio strofinate al massimo. Bisogna, quando si kasherizza il forno, lasciare le teglie dentro, perché anche le teglie o tutto ciò che è dentro nel forno bisogna lasciarlo dentro, perché anche quello va bruciato insieme alla kasherizzazione. Per cui bisogna bruciare tutto dentro, farlo andare a massima temperatura. Nel caso tra carne e latte bisogna pulire il forno, benissimo. Aspettare 24 ore, farlo andare a massima temperatura per un po', per un 5 minuti ed è kasherizzato. Questo per quanto riguarda il forno tra carne e latte. Invece tra taref e kasher, per kasherizzare il forno non è sufficiente questo, bisogna usare la fiamma ossidrica con i rischi che abbiamo detto prima del termostato. Non è neanche una cosa facile perché bisogna renderlo proprio ardente, le teglie, che si appoggia al mangiare, i muri. Sintesi della cosa, su un forno vecchio un po' di anni si consiglia di cambiarlo e finita la storia. Mentre invece le piastre elettriche o a gas sono molto semplici da kasherizzare, secondo molti non bisogna neanche kasherizzarle, secondo alcuni basta prendere la piastra dove si appoggia la pentola, girarla sopra il fuoco, oppure con una fiamma ossidrica passarci sopra e bruciarla, bruciacchiarla finché si kasherizza, quello proprio non è un problema. Il vero appunto, allora uno fa andare un quarto d'ora, mezz'ora così il gas, i fornelli. Se sono piastre elettriche sicuramente va bene, se sono quelle di metallo che vanno a gas bisogna prendere la piastra di metallo, girarla, metterla sul fuoco, farla andare sul fuoco o con la fiamma ossidrica, è finita la storia. Per quanto riguarda invece il microonde praticamente non ha problemi di kasherizzazione, perché nel microonde le pareti non diventano incandescenti, non diventano calde. Il problema di kasherizzazione è legato al fatto che quando il calore assorbe, e il calore emana. Quando una persona, una pentola o un forno che è caldo va a contatto del lato della carne e poi ci va sopra nello stesso posto del viceversa, il forno diventa taref. Bisogna bruciarlo, bisogna kasherizzarlo. Nel microonde non c'è mai un caso in cui qualcosa viene assorbito a caldo e qualcosa viene assorbito a freddo, perché le pareti, tutte le parti circostanti del forno non si riscaldano e non c'è nessun rischio di assorbimento, è solo calore può far assorbire, cibo del carne o del latte. Per questa ragione il microonde si può usare per carne e latte senza problemi. L'unica condizione, non si possono usare carne e latte insieme, ovviamente. Non si può usare, si evita di usare le carne e latte che sono scoperti, si usa a coprire perché comunque ci sarebbe il problema del vapore che andrebbe sopra sul soffitto, che potrebbe poi assorbire il vapore e poi ci sarà vapore di carne, vapore di latte e così via. Per questa ragione, perciò si usa a coprire la carne e il latte che si mette dentro il microonde, fare attenzione di non coprire con la plastica che è leggera, che può sciogliersi. E si può coprire con della carta, con, ovviamente non con la carta stagnola che può rovinare, che fa saltare in aria il microonde, qualsiasi cosa che si può coprire, anche con un piatto di plastica, qualsiasi cosa, e si mette dentro. Se uno mette la cosa parve nel microonde non ci sono problemi, se uno mette carne o latte è giusto coprire per evitare che appunto il vapore che esce dalla carne e poi con la latte si mischiano. Se uno ha usato il microonde per cibi non kasher, il microonde non diventa taref, però si usa mettere dell'acqua calda in un contenitore, possibilmente acqua bollente, si fa andare al microonde e si fa sì che il vapore che esce dall'acqua sterilizzi, diciamo, il vapore che è uscito fuori dal cibo non kasher e kasherizzi il microonde. Se uno vuole può usare anche un vaporetto e passarcelo sopra e finita la storia. Per quanto riguarda invece la cacerizzazione dei ripiani, i ripiani, i lavandini, si può fare la stessa cosa, o un vaporetto, oppure prendere acqua bollente e versare su tutte le parti dei lavandini. Per cui uno che vuole cacerizzare un lavandino, è bene prendere dell'acqua bollente, la versa intorno su tutte le parti del lavandino, anche sulle parti di plastica, versa un goccio di acqua bollente e poi la tira via. Ovviamente ci mette molto asciugamano intorno in modo di assorbire l'acqua, oppure l'ideale è il vaporetto, se uno se lo fa prestare, kasherizza un attimo tutti i lavandini, tutti i ripiani, tutti i forni a microonde per sicurezza e così via. Questa kasherizzazione vale anche per Pesach, perché lo stesso quello che noi dobbiamo fare per kasherizzare una cucina, dobbiamo fare quasi la stessa cosa, dico quasi, quando noi arriva Pesach. E dobbiamo mangiare solo prodotti kosher da Pesach, dobbiamo kasherizzare la nostra cucina per Pesach. Per quanto riguarda le posate e pentole, la kasherizzazione è molto semplice. Basta fare bollire la pentola fino a che la pentola bolle l'acqua, e questo vale anche per le posate, ma bisogna fare attenzione ad alcune cose. Allora, nel caso della pentola bisogna fare attenzione che la pentola sia piena di acqua fino all'orlo, numero uno. La pentola deve essere non utilizzata per le 24 ore e inoltre deve essere pulita, pulita bene bene. Ci sono delle parti dove, tipo le maniglie, dove ci sono del cibo che viene assorbito, non tutte le pentole possono essere kasherizzate. Se c'è una pentola molto rovinata, che ha molti graffi, tagli o con dentro il cibo che non si riesce a tirare fuori, allora in questo caso non è kasherizzabile una pentola del genere. Allora, fare attenzione, in qualsiasi tipo di kasherizzazione bisogna ricordarsi, 24 ore non deve essere utilizzato il contenitore o l'utensile che si vuole kasherizzare, deve essere pulito bene 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 e poi va kasherizzato ognuno secondo il suo caso. La pentola si kasherizza con acqua bollente, perché la pentola viene usata con l'acqua, con liquidi, va kasherizzata con liquidi. Bisogna kasherizzare, bisogna far sì che l'acqua arriva fino a sopra, completamente l'orlo. Bisognerebbe mettere dentro una pietra ardente, in modo di far uscire fuori l'acqua, in modo che l'orlo della pentola viene anche kasherizzato. Siccome è un po' scomodo trovare una pietra ardente, allora io uso prendere con un cucchiaio dell'acqua bollente, la metto sull'orlo, la faccio cadere in modo che sborda anche fuori, e va oppure verso dell'acqua bollente da un'altra pentola mentre una pentola sta bollendo, in modo che l'acqua vada un po' fuori e sbordi, kasherizza tutto l'orlo. Per cui bisogna kasherizzare tutto l'orlo di ogni pentola e bisogna fare sì che. Bisogna fare sì che che l'acqua sia veramente bollente, non sia l'acqua calda, ma deve fare bollicine. Questo vale per tutte le pentole. Uno può cacciare già una pentola o mettendoci dentro l'acqua bollente fino all'orlo. Poi ci deve mettere sopra anche il coperchio della pentola, perché anche il coperchio va cacciareggiato. E allora bisogna metterci il coperchio sopra la pentola e bisogna metterlo sopra quando sta bollendo l'acqua. Bisogna assicurarsi che anche il coperchio sia ben pulito, non utilizzato nelle 24 ore, eccetera, eccetera. Se il coperchio, come la pentola, sono sporchi, hanno molte tracce di sporco che non si riescono a togliere, è meglio regalare la pentola a qualcuno e non cacciareggiarla. Per quanto riguarda invece le posate si possono cacciareggiare sempre con lo stesso discorso di 24 ore fermi, puliti bene bene e messi dentro acqua bollente. Solo che c'è un problema, cioè potrebbe esserci un problema, uno dice prendo una pentola molto grande, ci metto dentro acqua bollente e ci metto dentro le posate. Come uno inizia a mettere 5-10 posate, l'acqua non è più bollente. Ecco perché uno, se vuole cacciarizzare tante posate, non basta una fiamma normale, ci vuole una fiamma molto potente con una fiamma ossidrica che la alimenta. Quando io cacciarizzo le cucine, vado con una grande fiamma ossidrica, prendo un pentolone, ci metto dentro l'acqua e metto dentro le posate una dopo una, in successione una dopo l'altra, però mi assicuro ogni volta che metto una posata dentro che l'acqua sta bollendo, che faccia le bollicine. C'è un piccolo, ci sono due o tre dettagli importanti, ve li dico così al volo, però non vi sto dicendo tutto, per cui se uno vuole fare magari una cacciarizzazione è meglio che ripassi o si consulti con un rabbino, io sono a disposizione se qualcuno ha bisogno di aiuto, per far sì di assicurarsi che tutto è in regola, perché magari uno cacciarizza e poi dopo si dimentica un dettaglio, è un peccato. Alcuni dettagli sono fondamentali, altri non sono vincolanti. Tipo vi dico due dettagli, quando una persona prende una pentola e vuole cacciarizzare degli utensili, questa pentola può essere tranquillamente una pentola kasher. Oppure potrebbe anche essere una pentola non kasher che lui kasherizza. L'importante è che lui ci mette dentro qualcosa tipo del sapone, dell'ammoniaco, qualsiasi cosa che fa sì che tutto ciò che verrà emanato dal recipiente si annulli dentro il suo gusto, dentro l'ammoniaco, dentro il sapone, dentro qualsiasi. Se voi andrete nei posti dove si kasherizzano in Israele, prima di Pesach ci sono proprio nella strada. Ci sono si mettono, si piazzano, la gente viene lì con delle pendole per cacciarizzare, vedete dei enormi pentoloni con dei fuochi enormi sotto e questi pentoloni sono pieni di, diciamo, chi c'ha dentro il sapone, chi c'è dentro qualsiasi materiale che lo rende proprio degli acidi che annullano qualsiasi sapore che verrà emanato dalla pentola. Per cui bisogna ricordarsi di metterci dentro queste cose qui, bisogna ricordarsi di fare attenzione che una volta che ha cacciarizzato qualsiasi utensile, bisogna prendere questo utensile e metterlo dentro l'acqua fredda. Questo è un piccolo dettaglio che non è vincolante ma è importante. Per cui come uno cacciarizza, deve prendere e metterlo in acqua fredda. Uno mette le posate e le tira fuori, sotto il lavandino acqua fredda, tira fuori, lavandino acqua fredda e così via. Allora, ricordiamoci sempre di valutare se vale la pena cacciarizzare alcuni utensili, perché alcuni coltelli vecchi tra il manico e il coltello sono delle fessure dove entra il mangiare e non si riesce a tirare fuori, questi tipi di coltelli è meglio evitare di cacciarizzarli. Facciamo attenzione di essere sicuri che valga la pena di cacciarizzarli, assicuriamoci che siano ben puliti questi utensili. E la cosa più importante non è cacciarizzare solamente, ma è tenere kasher la cucina. Finché uno non è sicuro e convinto e attentissimo che lui potrà tenere la cucina kasher, è meglio che non la kasherizzi. Meglio che si abitui prima, per un periodo, perché è più difficile tenere la cucina kasher che non kasherizzarla. Basta un piccolo errore, mettere un cucchiaio in una pentola di latte, o qualsiasi cosa, un piccolo, diciamo, una svista, e bisogna ricasherizzare con la pentola, che parleremo di queste cose nella prossima lezione. Se uno non si rende conto quale pentola lui ha fatto l'errore, deve ricacciarizzare tutte le pentole. E lì diventa un po' complicata la cosa. Per cui bisognerà fare attenzione. Prima di tutto abituarsi a solo consumare ingredienti kasher. Abituarsi alle regole di carne e latte bene bene, cosa si può lavare carne, avere i lavandini separati oppure usare lo stesso lavandino con due contenitori per carne e per latte. Quando uno è sicuro di poter mantenere uno standard di kashrut minimo, Allora vale la pena specializzare la cucina in modo che lui potrà in futuro tenere assicurato di poter garantire la kashrut della sua cucina. Non vi ho parlato di teglie e di padelle, perché in teoria non si possono kasherizzare le teglie e le padelle. Parleremo questo nella futura lezione, non voglio bombardarvi troppe informazioni, è già quasi mezz'ora di halakhot di kashrut che sono un po' pesanti. Da ricordarsi tutte, parleremo di alcuni materiali problematici come la ceramica che non si può kasherizzare e parleremo di tante altre eccezioni e concetti. A questo punto io vi saluto di nuovo, vi auguro un fine settimana e un abbraccio a tutti e un Shabbat Shalom.